Zitto prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi ma no, no, non cantare no, non continuare no, perché tu canti assai male.
Fin dalla caduta dell'impero romano, i briganti infestavano le grandi vie commerciali terrestri, così come i sentieri appena fuori da qualunque borgo. Questi tagliaborse e gole, che non tenevano in alcuna considerazione nemmeno la propria vita, si impadronivano di qualunque cosa. Alle vittime, quando non venivano immediatamente uccise per puro diletto, spettava come unico destino il mercato degli schiavi. Le vie marittime non subivano sorte diversa e il rapporto rischio-beneficio giocava tutto a favore dei pirati. La nave che trasportava una quantità enorme di merce era una preda di gran lunga più appetibile di una carovana dove il carico è ripartito su diversi mezzi che si muovono autonomamente. Per i pirati, infatti, riuscire a catturare una nave senza danneggiarla equivaleva a vincere il primo premio di una ricca lotteria. Merci e schiavi raggiungevano il più vicino rifugio senza faticosi trasbordi e la nave, quando non trovava compratori, incrementava la squadra navale pirata. Insomma, un lavoretto ben fatto, senza scarti e perdite. I tre grandi stati marinari, Venezia, Genova e Toscana, che controllavano i commerci tra l'Europa e il Medio Oriente, fronteggiavano il fenomeno della pirateria con accorte strategie di navigazione. Squadre navali, formate da galere, da battaglia, pattugliavano regolarmente le principali rotte commerciali. Enormi galere da trasporto, che arrivavano fino a 2000 tonnellate, imbarcavano i prodotti di poco valore, in modo che la moltitudine di uomini che equipaggiavano la nave demotivasse i pirati. Per le merci preziose si faceva affidamento sulle agili galere da mercato di appena 500 tonnellate di stazza, che muovendosi solo in convoglio ripartivano il rischio tra le numerose imbarcazioni. Quando le marinerie introdussero questi accorgimenti, i pirati ben presto elaborarono una nuova tattica, il lavoro in cooperativa. Alla singola nave pirata ormai impotente non rimaneva che sperare in un colpaccio fortunato a danno di una nave da mercato rimasta casualmente isolata. Un'intera squadra pirata invece era in grado di accerchiare e catturare più prede e, se necessario, respingere gli eventuali attacchi delle navi da battaglia di scorta. Questo accadeva nel basso Adriatico e nell'Egeo, disseminati di isole diventate per la gran parte basi commerciali e navali, soprattutto venete, ma anche genovesi o toscane. In questi mari, a causa della ricchezza dei traffici, la pirateria conobbe uno sviluppo ai più alti livelli professionali. La conseguenza per gli abitanti delle zone riverasche fu tremenda. Tra una preda sostanziosa e l'altra potevano trascorrere anche mesi, e per mare l'ozio è il padre degli ammutinamenti. Per evitare di lasciare la ciurma troppo a lungo con le mani in mano, il comandante allora ordinava l'assalto a qualunque borgo visibile dal mare. Le prede più ambite erano i giovanotti d'ambo i sessi per la corte del sultano, o i nerboruti pescatori per il mercato degli schiavi. In pochi anni tutti i villaggi costieri dello Ionio, dell'Adriatico meridionale e dell'Egeo presero la via dei monti, avviando la mutazione genetica dei propri abitanti. I pescatori, abituati ai grandi orizzonti, si trasformavano in pecorai introversi e le conseguenze si avvertono ancora oggi. Albanesi, rinnegati veneti, greci intolleranti alle angherie bizantine, genovesi avventurosi, baresi e calabresi, ma anche francesi, spagnoli, perfino inglesi e olandesi in cerca di fortuna divennero i comandanti di questa flotta senza bandiera. Chiunque avesse conti in sospeso con la giustizia, le autorità civili o ecclesiastiche, la famiglia o più semplicemente non ne poteva più per la fame o le sopraffazioni, prima di soccombere poteva tentare ancora una volta la sorte imbarcandosi su una nave pirata. Gli eterogenei equipaggi vedevano convivere cristiani, musulmani, ebrei in fuga da qualcuno in caccia di qualcosa e un numero sempre maggiore di turchi e mamelucchi. Affrontando il mare, imparavano l'arte del navigare. Molto diversa era la situazione nel canale di Sicilia. Tanto il re aragonese che il califfo di Tunisi controllavano l'intera zona da Trapani a Malta e poi giù fino a Gerba. Entrambi i sovrani erano accomunati dall'intenzione di tenere gli ottomani ben lontani. I ricchi convogli provenienti dal Medio Oriente, se non avevano come destinazione la Spagna, preferivano transitare attraverso lo stretto di Messina. La Sicilia, per ordine del re, non poteva più acquistare sui mercati levantini e le sue navi commerciali non navigavano più verso est. Anche la rotta nord-sud aveva visto ridurre drasticamente il numero di legni da carico in navigazione, fatta eccezione per i contrabbandieri. L'economia siciliana si dissanguava per finanziare l'espansione aragonese, ma la Tunisia non stava meglio. Aveva perso il suo ruolo di porto d'imbarco verso l'Europa delle ricche carovane, che una volta trasportavano le merci preziose dal Mar Rosso e dall'Atlantico. I traffici tra Tunisi e Trapani, in un tempo neppure troppo lontano, consistevano principalmente in manufatti di argento, avorio, corallo, tessuti preziosi. Ora invece riguardavano prodotti di prima necessità come olio, cotone, grano o pesce. Tutta merce poco interessante perfino per le piccole galeotte pirata che agivano isolate. Sul mercato degli schiavi, l'uomo inteso come merce manteneva un'ottima quotazione ed è in questo settore che la pirateria del canale si specializza in concorrenza con i baroni, principi e persino viceré, spesso impegnati in questa lucrosa attività. Nel 1601 il viceré Maqueda moriva di peste contagiato dagli schiavi infetti, catturati e imbarcati sulla sua nave. Ufficialmente in Sicilia il ruolo dei cattivi spettava ai saraceni, ma a Trapani si preferiva ignorare dove si erano approvvigionate le molte navi cristiane che scaricavano regolarmente uomini in catene. D'altronde, anche rispettabilissimi porti come Livorno, Pisa, Napoli, Messina, Palermo accoglievano abitualmente navi pirate cristiane. Quelle musulmane ormeggiavano e scaricavano senza problema a Durazzo, Valona, Tripoli, Tunisi, Biserta. Preda e predatore molto spesso si trovavano ormeggiati al medesimo molo, l'una accanto all'altro. Quale migliore occasione per ottenere le necessarie informazioni sulla destinazione e rotta del prossimo carico? Non si spiega altrimenti come mai a troppi abbordaggi le navi giungevano come un appuntamento prestabilito. Intorno al 1450, fatto salvo qualche grosso colpo messo a segno da navi provenienti dall'Egeo, la pirateria nel canale di Sicilia era piuttosto sgangherata. Anche se i baroni non esitavano ad armare galere fuori legge quando avevano l'assoluta necessità di rimettere in pareggio la propria contabilità. Spessissimo le fuste pirata che tormentavano le coste appartenevano a dei balordi e straccioni respinti dalla società per le più svariate ragioni. La costa tunisina, quella siciliana, l'arcipelago maltese, le Egadi, Lampedusa, ben conoscevano questi maledetti briganti del mare, sempre pronti a darsi alla fuga al primo cenno di reazione. Di preferenza sbarcavano di notte e aggredivano le case coloniche isolate, accontentandosi di rubare qualche animale da somo o da macello, e in mancanza di meglio si arrangiavano anche con conigli e galline. Diventavano veramente pericolosi solo quando intuivano che gli aggrediti non erano in grado di difendersi. Allora si facevano improvvisamente audaci e feroci e, dopo aver razziato qualunque cosa, catturavano i giovani per venderli come schiavi. Quasi per ripagarsi di tutte le umiliazioni subite nelle precedenti scorrerie, non contenti, si attardavano a torturare, stuprare e sgozzare, distruggere e incendiare senza alcuna ragione. Questi predatori, particolarmente quelli che operavano sotto costa, come imbarcazione prediligevano la fusta, una robustissima e velocissima piccola galera dai bordi molto bassi, spinta da 18 remi per banda. Completamente diversa la situazione a Pantelleria. L'isola, dopo aver subito per decenni incursioni saracene e genovesi, da quando era in balia del tiranno Gonsalvo de Nava, era diventata una tomba per chiunque provasse a metterci piede senza la sua autorizzazione. A guidarlo non era soltanto la sua grande esperienza militare e la fedeltà verso il sovrano, ma la convinzione che i suoi sudditi erano le sue prede personali. Lui solo poteva razziare, rubare, stuprare e seviziare. Mano a mano che si irrigidiscono le barriere commerciali erette dalla Spagna, tra la Sicilia e la Tunisia, il contrabbando scalza la pirateria. I balordi cedono il posto agli esperti marinai. Le navi, diventate sempre più grandi e veloci, sono ora finanziate e armate da rispettabilissimi commercianti. Il trasporto clandestino delle mercanzie tra i due continenti torna a farsi sempre più intenso. Questa inattesa ripresa dei traffici innesca una straordinaria spirale. Nuovi pirati, più agguerriti, attratti dalla caccia alle navi contrabbandiere, tornano a infestare il canale.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta ta ta. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance. C'est le pied, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Cavardi, Poigeot, Kersauzon et Riguidel n'habitent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins. Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en arrondis de lapin.
Il Neptune filava silenzioso con le vele gonfiate dal venticello che non era mai calato di intensità. Sul ponte la visibilità era scarsa, le lanterne cieche illuminavano ciò che era necessario. Rogerio vide a distanza le sagome scure di Le Bon e di altri tre uomini che camminavano su e giù per tenersi svegli. La notte, priva di luna, era calmissima. Minù lo condusse entro il quadrato, da cui si scendeva agli alloggi del capitano, del medico e dei due ufficiali, anche se sul Neptune ce n'era solo uno. Indicò l'uscio di Ravenna de Lussan. «Bussate, vi aspetta!» fece per andarsene. «Dove dormite voi, mozzi?» chiese Rogerio. «In una cala a prua, dove i carpentieri tengono i loro attrezzi. Strano, normalmente i mozzi dormono con l'equipaggio.» Minù non rispose e si allontanò. Rogerio scosse il capo e batté un colpetto sull'uscio. De Lussan venne ad aprirgli. «Oh, che bello che siate venuto!» esclamò. «Ci tenevo tanto a conoscervi! Entrate, entrate!» La cabina del chirurgo, rischiarata da un candeliere, era piccola e arredata con semplicità. Conteneva un lettino, un piccolo tavolo centrale con due sedie, uno scrittoio pieno di sportelli di legno intarsiato e un grosso baule. Alcuni strumenti chirurgici di uso frequente pendevano da ganci infissi nelle pareti, seghe di varia lunghezza, coltelli, pinze e pinzette. Due scaffali reggevano l'uno libri, l'altro vasi contrassegnati dai nomi latini delle sostanze medicinali che contenevano. De Lussan indicò il tavolino. «Come vedete, ho fatto il possibile per assicurarvi un'accoglienza decorosa. Quello che c'è nelle tazze è brodo di gallina, e per questa rarità dobbiamo ringraziare il pollame del galeone su cui eravate imbarcato. Spero che sia ancora caldo. Nei bicchieri c'è del rum della Martinica. Purtroppo il comandante ha messo sotto chiave tutte le bottiglie di vino di Roja. Le pipe sono già accese. Il tabacco viene dalla Tortuga e vi assicuro che è tra i migliori del continente.» Rogerio si sentiva imbarazzato. «Vi ringrazio, dottore, della vostra generosità. A cosa è dovuta? Non è tanto facile avere l'opportunità di conversare con un membro della Compagnia di Gesù. Di solito è garanzia di uno scambio di idee di intelligenza. Ma sedete, sedete!» Rogerio obbedì. Il medico, che in quel momento non portava la parrucca e indossava una semplice camicia di seta bianca, gli si mise di fronte e gli porse una lunga pipa di legno dal fornello intarsiato. Il portoghese diede un tiro e, espulso il fumo, sorseggiò un po' di brodo. Era squisito e ancora tiepido. «Dottore, ho lasciato la compagnia 6 anni fa. Non so se conservo le caratteristiche del gesuita, a partire dal grado di cultura. Ne conserverete, immagino, le convinzioni di fondo. Molte sì, però troppe volte mi sono allontanato dal sentiero della Chiesa per mantenere un legame col mio passato. Non potrei dirmi un buon cristiano.» «Un legame almeno è rimasto. Parlate forbito, per di più in una lingua che non è la vostra. Cosa davvero insolita a bordo del Neptune.» De Lussan sorbì la sua tazza di brodo fino all'ultima goccia, poi si asciugò le labbra con un fazzolettino ricamato. Molti gesuiti che vengono nel Nuovo Mondo sono animati da un convincimento per me bizzarro, che tutti gli uomini siano per loro natura buoni. Perché bizzarro? L'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, e dunque, alla nascita è per forza buono. De Lussan fece una risatina. Voi vedete qualcuno su questo vascello che somiglia a Dio per qualche verso? Prima di rispondere, Rogerio finì il suo brodo. Intanto raccoglieva le idee. Io parlavo di bontà alla nascita, disse. Dopo, il dono del libero arbitrio consente anche di scegliere il male e di allontanarsi dall'immagine divina. Mio caro amico, questa, da uno come voi, che ha studiato teologia, non me l'aspettavo proprio, replicò De Lussan, in tono ironico ancora che bonario. Vi riferite alla nascita e dimenticate il peccato originale. Qualsiasi neonato è peccatore, e dunque dissimile da Dio. Rogerio cominciava a chiedersi dove il chirurgo volesse andare a parare. Portò alle labbra il bicchiere di rum che l'altro gli aveva riempito. Il liquore trasparente era ruvido e forte, e bruciava il palato molto più del rum ambrato servito di solito all'equipaggio. Il peccato originale lo si monda con il battesimo, vale a dire con un atto esterno, non per libera scelta. Ciò significa che si nasce malvagi e per niente simili a Dio. Non a caso la Chiesa condanna al castigo eterno i bambini che muoiono prima di essere stati battezzati. Ciò perché non li considera affatto buoni per loro natura. Una certa irritazione cominciava a impadronirsi di Rogerio, provocata anche dal tabacco, cui non era abituato, e dal rum inebriante. Contro la sua volontà parlò in tono cortese ma lievemente aggressivo. «Mi pare che voi abbiate una vostra idea, dottore. Vorreste espormela in modo che io sappia meglio di cosa si discute?» De Lussan, che beveva e fumava, scoppiò a ridere. «Non avete torto, signor Nostromo. Sì, una mia idea ce l'ho, ma prima di esplicitarla, voglio che vediate con i vostri occhi quel che è capace di fare la gente di questa nave. Qualcosa avete scorto o intuito, però non abbastanza. Solo dopo sarete in grado di comprendere a fondo il mio pensiero circa la vera natura dell'essere umano». Rogerio rifletté. «Ho visto compiere azioni feroci, però questo in un certo senso non è male in uno stato di guerra». «Voi non avete visto ancora nulla, amico mio». De Lussan strizzò le palpebre e si sporse un poco sul tavolino. «Credetemi, nulla di nulla». Rogerio represse un brivido e non seppe cosa replicare. Si rifugiò nel bicchiere. Cominciava a sentirsi a disagio. Poiché l'altro taceva e si limitava a osservarlo sornione, fu costretto a improvvisare una domanda qualsiasi. «Mi pare di capire, dottore, che il Neptuno e il suo equipaggio non vi piacciono troppo, sbaglio?» «Sì, sbagliate», rispose De Lussan a bruciapelo. «Il Neptune è una sintesi brutale, e dunque vera, non ipocrita, di ciò che è il mondo nel suo assieme. Ciò vale naturalmente anche per il Mutin, per l'Intrepid e per la Tortuga tutta intera, come vedrete quando vi metterete piede. In questo senso, è un posto d'osservazione straordinario per chi voglia riflettere sulla condizione umana. Non so se riuscite a seguirmi». «Solo in parte, dottore. Era la verità. Rogerio qualcosa intuiva, però non tutto, e ciò che scorgeva gli sembrava spaventosamente empio. Un altro vantaggio di stare sul Neptune è quello di avere come capitano un uomo straordinario, Laurent de Graaf, Lorenzio. Lo stimate molto? Non immaginate quanto. Lui, e più ancora de Grammont, sono gli antesignani di una nuova razza di capi, in grado di condurre branchi di canaglie ed ogni risma verso un luminoso destino». Rogerio rimase interdetto. Terminò il suo rum e chiese: «Ma quale destino? La redenzione, la gloria, l'onore, la libertà?» «Oh no», ridacchiò De Lussan, «la barbarie più assoluta». Vi fu un nuovo silenzio, che il chirurgo ruppe chiedendo: «Volete altro rum?» «No, grazie». Rogerio posò la pipa e si alzò. Si sentiva un po' intontito. «Domani forse si combatte e io ho bisogno di qualcosa di sonno». De Lussan lo accompagnò alla porta. «È stata una conversazione piacevole, signor Nostromo. Spero che la riprenderemo». «Con grande piacere, dottore», mentì Rogerio. «Posso farvi un'ultima domanda?» «Certo. Per quale motivo avete abbandonato la Compagnia di Gesù?» Mai e poi mai Rogerio avrebbe rivelato alcunché su quel tema. Imbastì una risposta plausibile. «Sentivo di non avere una vera vocazione e mi attraeva la vita militare». De Lussan sorrise. «Vedo che siete reticente e del resto è vostro diritto. A domani». Il ponte del Neptune era avvolto nel buio, mentre in fondo alla notte brillavano le luci della nave inseguita.
Le le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur quand il s'en va en croisière pour aller chasser l'anglais. Le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Parti de l'Orient avec belle mer et bon vent, il cinglait Barbara Mur, naviguant comme un poisson, un grain tombe sur sa mâture, là le corsaire en ponton.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
Et bouffrement relagué, tandis que l'ouvrage avance, on signale par tribord un navire d'apparence à Montelet de Sabord.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
C'était un Anglais vraiment à double rangée dedans, un marchand le mot si vite, mais le Français n'a pas peur, au lieu de brasser en fuite. Nous les rangeons à l'odeur.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
Les poulets pleuvent sur nous, nous lui rendons coup pour coup, pendant que la barbe en fume à nos braves matelots. Dans un gros bouchon de brume, il nous échappe aussitôt.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
Au bout de 6 mois, on put se monter à 3. Un navire plein de patates, plus qu'à moitié chaviré. Un deuxième de savate et le dernier de fumier.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
Pour nous refaire les combats, nous savions à nos repas. Et pour gagner de la rance, du vinaigre au lieu du vin, du biscuit pourri d'avance. Et du camphre le matin.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
Pour finir ce triste sort, nous voulons périr au port dans cette affreuse misère. Quand chacun s'est vu perdu, chacun selon sa manière s'est sauvé comme il a pu.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
Second sont sauvés sur un canon, le maître sur la grande ancre, le commis dans son bidon, à le sacré vilain camp, le voleur de rations.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
Voir le coq et sa cuisine et son croc, il s'est mis dans la chaudière comme un vilain peu au feu. Il est parti vent arrière, atterri au feu de Dieu.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
De notre horrible malheur, seul le calfa et l'auteur, en tombant de la grande lune, dessus le gaillard d'avant, a rebondi dans la corbuse. Crever le bâtiment.
On est gagué, on est gagué, on est gagué, on est gagué.
Si l'histoire du grand coureur a su vous toucher le cœur, ayez donc belle manière et payez-nous largement du vin, du rack, de la bière, et nous serons tous contents.
On est gagué, on est gagué, on est gagué.
Acque internazionali del Mare del Nord, 2 agosto 1958. Radio Mercure inizia le sue trasmissioni sulla banda di modulazione di frequenza con una potenza di 20 kW. Il tutto, naturalmente, senza nessuna autorizzazione. La stazione radio, invece di essere furtivamente sistemata in qualche casa o in collina, si trova su di una vecchia nave da trasporto battente bandiera panamese, la Cita 1. Ancorata davanti a Copenaghen. Questo evento segna la nascita delle cosiddette stazioni pirata offshore, prime vere voci libere dell'etere europeo. Nel palinsesto di Radio Mercure, il rock and roll la faceva da padrone, e per la prima volta il tranquillo mondo del broadcasting europeo, completamente dominato dalle grandi stazioni nazionali, BBC, Radio France, Radio Sweden e la nostra Rai, che assolutamente non concedevano spazi alla nuova musica d'oltreoceano, veniva contaminato da una radio che trasmetteva musica 24 ore su 24 e che viveva solo grazie ai proventi pubblicitari. Dopo pochi giorni il governo laburista danese chiedeva alle autorità panamesi di revocare la registrazione navale della Città 1 e da Panama arriva un ultimatum. Interruzione completa delle trasmissioni o revoca immediata della registrazione navale con la possibilità di arrembaggio da parte delle autorità danesi. I geniali organizzatori di Radio Mercure aggirarono l'ostacolo preoccupandosi di acquistare in breve tempo un altro vecchio battello, la Città 2, che risultava ufficialmente di proprietà della Baltic Panama Shipping & Co. ed era stato affittato da un'ancora più fantomatica società svizzera, la International Mercury Anstalt. Questo rapido intervento strategico permise alla radio di trasmettere liberamente fino al 12 giugno del 62, quando il governo danese varò una legge antipirata che rese illegali qualsiasi stazione che trasmettesse nelle acque internazionali attorno alla Danimarca. La legge intendeva punire Radio Mercure anche a causa dell'altissimo fatturato pubblicitario realizzato in pochi anni. Fra gli inserzionisti più famosi, infatti, figuravano tutte le più importanti ditte americane, che attraverso questo mezzo non autorizzato riuscivano a far breccia nel mercato europeo, mantenendo i loro livelli di investimento pubblicitario contenuti. Fra gli inserzionisti più in vista di Radio Mercure figuravano la Ford e l'American Tobacco, che portarono in un anno di trasmissioni quasi $450,000 a beneficio dei manager della radio. 2 mesi dopo il varo della legge antipirata, Radio Mercure ricominciò le trasmissioni, che però furono nuovamente interrotte, questa volta in modo meno pacifico dalla polizia danese, che distrusse tutte le apparecchiature e sequestrò la nave. Ulteriori indagini permisero di scoprire che il proprietario della nave, un ignoto cittadino guatemalteco di nome L.A. Del Boso, non era mai esistito, e che la bandiera libanese del battello era fittizia. Nessuna registrazione esisteva infatti a carico della Città 2 e non vi era documentazione relativa a quell'imbarcazione nei registri navali del paese. Radio Mercure chiudeva definitivamente i battenti, ma rimaneva un eccellente esempio nell'ambito delle esperienze radiofoniche pirata. Infatti, attraverso questo evento, tutta l'Europa era venuta a conoscenza dell'enorme potere comunicativo delle stazioni pirata offshore, dando inizio a una lunga serie di esperimenti simili. Pochi mesi dopo la nascita di Radio Mercure, davanti alle coste olandesi, iniziava le proprie trasmissioni Radio Veronica, che irradiava i suoi segnali da una vecchia nave faro tedesca chiamata Borkum Riff. Radio Veronica non aveva studi a bordo e i suoi programmi venivano registrati su nastri nella località di Bussum, in Olanda, e trasportati a bordo della Borkum Riff. Utilizzando un potente trasmettitore in onde medie da 10 kW, questa radio poteva essere ricevuta in tutto il nord Europa, portandovi per la prima volta il suono della radiofonia americana e attirando così in pochi giorni milioni di ascoltatori. Contemporaneamente a Radio Veronica nacque anche Radio Nord, che trasmetteva dalle acque internazionali al largo di Stoccolma a bordo del battello Bonjour. Ancora una volta la situazione legale della nave non era molto chiara. La Bonjour era di proprietà di una società americana, registrata nel Liechtenstein, mentre la nave batteva bandiera del Nicaragua e l'equipaggio era svedese. Anche Radio Nord utilizzava un grosso trasmettitore da 10 kW, che gli permetteva di raggiungere quotidianamente un'audience europea. Vale la pena di descrivere a questo punto come fosse possibile allestire una stazione radio a bordo di una nave, e quali fossero le condizioni di vita dei DJ a bordo di questi natanti, ancora in acqua internazionale in balia delle onde. Le navi scelte per la trasformazione in stazioni radio offshore erano di solito vecchi mercantili o navi faro, che potevano offrire un ponte libero per l'allestimento dell'antenna e un sufficiente spazio sottocoperta per i trasmettitori e generatori elettrici. L'antenna veniva posizionata su un albero preesistente. Altre volte veniva allestito un nuovo traliccio alto qualche decina di metri. L'altezza dell'antenna rendeva la nave molto più vulnerabile alle mareggiate e al forte vento, quindi la zona di mare scelta per le trasmissioni doveva essere il più possibile al riparo, oltre che poco visibile. Di solito venivano scelte zone di mare situate poche miglia all'interno delle acque internazionali, in modo da poter sfuggire in questo modo alle legislazioni radiofoniche dei paesi europei. L'attrezzatura radio e gli studi venivano allestiti sotto coperta insieme ad enormi serbatoi che contenevano gasolio per alimentare i generatori di corrente necessari a far funzionare i potenti trasmettitori radio. Ogni nave possedeva uno o più tender, piccole navi da pesca o rimorchiatori, che facevano la spola continua con la terraferma portando gasolio, beni alimentari e naturalmente dischi nuovi e la corrispondenza che gli ascoltatori spedivano alla stazione pirata. La vita a bordo non era di sicuro delle migliori. Il rumore dei generatori di corrente e dei trasmettitori rendeva gli studi di trasmissione, di solito ben insonorizzati, l'unica zona vivibile della nave e il clima non mite del mare del nord non permetteva lunghe soste fuori coperta. Nonostante queste condizioni di vita critiche, tantissimi sono stati DJ che hanno lavorato nelle prime stazioni pirata, sicuri di lasciare un segno indelebile nella storia della radiofonia europea.
Come per un riflesso condizionato, la pressione vissuta negli USA si è immediatamente tradotta nel consueto allarme Bin Laden. Da ambienti vicini all'intelligence e alla Casa Bianca sono giunte denunce di infiltrazioni di Al-Qaeda tra le popolazioni del delta del Niger, al solo scopo di criminalizzare i movimenti di lotta. Il MEND, il gruppo guerrigliero, ha subito smentito questa accusa del tutto ridicola, se non altro per il fatto che la quasi totalità degli insorti sono cristiani, e ha sfidato il governo statunitense a esibire le prove, mai arrivate, di tale presenza. Gli Stati Uniti hanno allora aggiornato il vocabolario, visto che molte infrastrutture petrolifere sono offshore, anche a molte miglia di distanza dalla costa, e che i combattimenti si muovono agilmente sulle acque, è stata riesumata la lotta contro i pirati, nel frattempo promossi a terroristi marittimi. E così la Nigeria è entrata a far parte delle zone del mondo che necessitano operazioni speciali di pattugliamento antipirateria, come già le coste dell'Africa orientale, tra Somalia, Yemen e Oceano Indiano,
cui partecipa anche la Marina Militare Italiana. In effetti, le statistiche del 2007 dimostrano come la Nigeria sia diventata una delle aree più pericolose per la navigazione dei mercantili. La situazione è divenuta così preoccupante che nel febbraio 2008 l'International Transport Workers Federation, la federazione che raccoglie i sindacati dei lavoratori del trasporto di tutto il mondo, ha chiesto che le acque del paese siano considerate zona di guerra per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori. Questo status, già concesso alla Somalia, prevede la possibilità per i marittimi di rifiutarsi di prestare servizio sulle navi là dirette, senza rischiare alcuna penalizzazione, e un supplemento alla paga per chi invece decide di andarci. Ad aprile, l'International Maritime Bureau, in uno studio condotto dal suo centro sulla pirateria in Malesia, riferisce che all'inizio dell'anno si è verificato un sensibile aumento a livello mondiale degli arrembaggi. Tra gennaio e marzo, i banditi del mare hanno colpito 49 volte in giro per il mondo, il 20% in più dello stesso periodo dello scorso anno. Per la prima volta la Nigeria ha conquistato la palma d'oro della pirateria, superando l'Indonesia e diventando il paese più tormentato dagli attacchi, mentre al secondo posto ci sono l'India e il Golfo di Aden, sulla costa settentrionale della Somalia. A parte statistiche e propaganda yankee, però, a ben guardare il parallelo tra gli assalti portati dai Freedom Fighters dai loro nascondigli nelle insenature del fiume Niger e le scorrerie d'altri tempi di pirati, bucanieri e gentiluomini di ventura non è così campato in aria, e l'utilizzo di questo paradigma fa emergere alcuni aspetti interessanti. Nei periodi di suo maggiore fulgore, la pirateria fu percepita come una spina nel fianco non più sostenibile in quanto comprometteva quei flussi di risorse che costituivano le basi materiali della vita sociale, minacciando così la tenuta stessa dell'intero sistema economico. L'impero romano in particolare viveva sul drenaggio di risorse dai territori periferici. Le sue città, enormi per l'epoca, dipendevano dai flussi di prodotti agricoli importati dalle colonie. Le sue guarnigioni, i suoi centri di potere, i suoi gangli vitali erano nutriti da questi flussi. La loro interruzione a causa delle scorribande di barbari e pirati rischiava di far accartocciare su se stesso l'intero sistema imperiale. Allo stesso modo, dopo la cosiddetta scoperta dell'America e la nascita della modernità, i flussi vitali del giovane e rigoglioso capitalismo mercantile furono minacciati da nuovi predoni del mare. Il saccheggio delle risorse del continente americano, appena scoperto, i flussi di oro, argento, schiavi, di quella ricchezza che permise l'accumulazione di capitale necessaria alla nascita del moderno capitalismo industriale. Questo è ciò che la pirateria del XVII e XVIII secolo ha rischiato seriamente di compromettere, rendendolo talmente insicuro da non essere più redditizio. Anche in questo caso la sicurezza del commercio marittimo coincideva con la salvezza dell'intero sistema sociale, altrimenti tutto sarebbe crollato. Gli scorridori multietnici, che nel corso del decennio 1716-1726 raggiungevano la cifra di circa 4.000, furono in grado di mettere in ginocchio il sistema commerciale atlantico catturando centinaia di navi mercantili, bruciando o affondando molte di esse e depredandole tutte di ogni carico di valore. Disarticolavano così il commercio in zone strategiche dell'accumulazione capitalista con le Indie occidentali, il Nord America e l'Africa occidentale, in un'epoca in cui l'economia atlantica, avviata di recente e in espansione, era la fonte di enormi profitti e di rinnovato potere imperiale. Non stupisce dunque che i governi scatenarono una guerra senza quartiere alle bande di bucanieri e anche oltre a far penzolare i pirati catturati dalle forche, divorati dall'alta marea a monito per le folle. Si premunirono di definirli terroristi e nemici dell'umanità. Il parallelo con la realtà odierna è lampante. Oggi come allora, la guerra al terrorismo coincide in primo luogo con la difesa di tutti di quei flussi vitali di energia, petrolio e gas, senza i quali l'attuale civiltà tecno-industriale morirebbe di inedia. L'attività dei ribelli del Delta, novelli e reietti del mare, assume allora un significato epocale in quanto dimostrazione pratica di quel blocco dei flussi che costituisce, oggi più che mai, il fulcro di ogni possibile messa in discussione radicale dell'economia capitalista. Oggi, infatti, ancor più che agli albori della società mercantile, l'interconnessione dell'economia mondiale costituisce un elemento di fragilità tale da non poter sfuggire ai suoi critici, così come non sfugge ai suoi esperti di counterinsurgency. Uno shock in grado di stravolgere le previsioni di crescita globale potrebbe derivare da un brusco perdurante aumento del prezzo del petrolio. Potrebbe essere causato in qualsiasi momento dell'anno da brusche interruzioni delle forniture di greggio derivate dall'aggravarsi di uno o più dei tanti focolai di crisi che caratterizzano il quadro geostrategico, quali le forti tensioni in Medio Oriente, il duro confronto con l'Iran, la guerra civile in Iraq e Nigeria e altri possibili gravi attacchi terroristici. Questo l'ha detto Paolo Guerrieri, vicepresidente Istituto Affari Internazionali nel 2007. Una rete di gruppi armati, ciascuno con una propria autonomia operativa, connesso in modo molto elastico grazie ai legami comunitari degli IAV e alle moderne tecnologie cellulari e telematiche, sta dando un contributo davvero non trascurabile all'instabilità del mercato petrolifero internazionale. La stabilità finanziaria della Nigeria incomincia ad accusare i colpi inferti dall'escalation della guerriglia e le spedizioni dei nuovi pozzi offshore, sempre più a largo della costa per sfuggire agli attacchi, stanno compensando solo in parte le perdite dovute ai sabotaggi. Spazzeremo via in un solo colpo l'industria dell'esportazione del petrolio nigeriano, minacciano i miliziani del MED. Il nostro obiettivo è la liberazione del delta del Niger dalla stretta delle compagnie petrolifere e del governo nigeriano. Fin dai tempi più antichi, continua Rediker, la pirateria per emergere e svilupparsi ha sempre implicato circostanze materiali specifiche. La precondizione più importante in tutte le epoche è stata l'esistenza dell'attività commerciale, cioè il trasporto per mare di merci, di valori provenienti da zone lontane, da merci di valore, poco difese e abitate da popolazioni povere. Queste popolazioni però dovevano avere accesso a imbarcazioni, che erano in genere più piccole e più leggere, e quindi più veloci e maneggevoli degli stracarichi vascelli cui davano la caccia. I pirati dovevano avere una grande abilità nel manovrare le proprie navi, dando evidenza al vecchio detto che di tutti gli uomini di mare i pirati sono i migliori. Conoscevano i venti, le acque, le secche e le coste delle zone che frequentavano. Conoscevano le rotte e le tipologie di carico delle navi che percorrevano. Avevano luoghi dove nascondersi, in prossimità delle rotte principali, e comunità di gente che le aiutavano. E avevano a disposizione mercati e ricettatori per vendere o scambiare le merci che catturavano. Sembra di leggere un ritratto dell'insorgenza in corso nel Delta, con motoscafi veloci, Kalashnikov, lanciagranate, gli attacchi di ribelli che sono quotidiani nel labirinto di insenature, canali, lagune, intricati passaggi tra le mangrovie che la migliaia di soldati ingaggiati per far fronte alla sollevazione non sono in grado di controllare, rimanendo spesso intrappolati e sopraffatti. Il sostegno popolare è talmente diffuso che portare la Joint Task Force, l'unità speciale inviata dal governo centrale per pacificare il Delta, a compiere azioni di cieca rappresaglia sui civili, in una spirale che non ha fatto che aumentare la rabbia popolare e incrementare le azioni militari dei ribelli.
La prima lettura è tratta dai corsari del canale di Sicilia di Ferruccio Formentini.
La seconda lettura è tratta da Tortuga di Valerio Evangelisti.
La terza lettura è tratta da Radio Pirata, Rock, Libertà, Trasgressione e Nuovi Linguaggi Radiofonici, Le straordinarie imprese dei bucanieri dell'etere di Andrea Borgnino.
L'ultima lettura è tratta da Delta in rivolta, suggerimenti da un'insurrezione asimmetrica, edito per il Porfido.